Tutta la politica dell'anno 2013. Dalla decadenza di Berlusconi a Renzi segretario del PD, dalla rielezione di Napolitano alla rinascita di Forza Italia, dal ciclone Grillo al governo delle larghe intese, ecco cosa è successo quest'anno nel palazzo e dintorni. Mese per mese gli avvenimenti del 2013 ormai agli sgoccioli. A cura di Susanna Turco. Prima parte. Gennaio. 1 gennaio. La crisi ormai è una questione sociale. Tutti pensano di dover commentare l'ultimo messaggio di Napolitano da Presidente della Repubblica. L'anno si apre con un abbaglio. 4 gennaio. Mario Monti presenta ufficialmente la sua scelta civica. Con Monti per l'Italia, con la quale, a dispetto di quanto dichiarato prima delle dimissioni da Premier, correrà alle elezioni in un accrocco che mette insieme oltre a lui l'ala cattolica di Andrea Riccardi, i montezemoliani, l'UDC di Casini e Fli di Fini. È il primo esperimento pratico di grande centro, dovrebbe essere un grande inizio, e invece finirà malissimo. 5 gennaio. La Procura di Roma apre un fascicolo per indagare sulle spese facili del gruppo della Lega al Senato, uno dei tanti tasselli degli scandali che minano la credibilità e il consenso del carroccio tra diamanti e affari di famiglia. 10 gennaio. Berlusconi è ospite da Michele Santoro, un ok corral via etere atteso da anni. Alla fine ne esce meglio l'ex epurante dell'editto di Sofia che il celebre ex epurato, anzi paradossalmente per molti la serata è proprio l'inizio della rimonta di Berlusconi e del suo centrodestra e quindi l'inizio della fine del sogno di Bersani di smacchiare il giaguaro per via elettorale. 19 gennaio. In piena ansia da liste pulite per le elezioni imminenti, anche nel PDL si scatena la guerra sui cosiddetti impresentabili, indagati e condannati. Claudio Scajola non fa guerre e si ritira, Nicola Cosentino resiste e minaccia, mettetemi in lista o vi rovino. Ma sarà escluso lo stesso, invece di Montecitorio, il carcere. 25 gennaio. Lo scandalo dei titoli tossici che fa tremare il board del Monte dei Paschi di Siena entra a gamba tesa nel dibattito politico a poche settimane dalle elezioni. Monti dice a Bersani che il PD è coinvolto, Alfano dice a Monti giustifichi la barca di soldi dati dal governo per il salvataggio MPS. Bersani dice a Monti se ci attaccano li sbraniamo. Insomma, prove generali di larghe intese. Grillo in giacca e cravatta va invece direttamente all'assemblea dei soci, si è comprato due azioni e fa un comizio sulle contraddizioni del capitalismo finanziario. Febbraio. 11 febbraio. Nell'anniversario della firma dei patti lateranensi, con una decisione storica Benedetto XVI annuncia in latino le sue dimissioni esecutive il 28, non ho più forza, me ne vado per il bene della Chiesa. 15 febbraio. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano va in visita alla Casa Bianca e il presidente americano Barack Obama gli regala una frase che, col senno del poi, val la pena di ricordare, è un leader visionario oltre che un amico personale. Che il capo dello Stato sarebbe stato rieletto, non era nemmeno alle viste, anzi lui annunciava secco, non farò bis. 20 febbraio. La campagna elettorale invernale è quasi finita, il caos deve ancora annunciarsi. Ultime battute della corsa al voto, Bersani apre a Grillo, Berlusconi promette il rimborso dell'IMU, ma rifugge dai confronti TV, Monti impazza in televisione tra spot e tweet e sembra quasi che ci abbia preso gusto. Oscar Giannino, appena sceso in politica con fare per firmare il declino, è travolto dallo scandalo per aver vantato una laurea in economia che non ha. 24 e 25 febbraio. Ci sono le elezioni, crolla l'affluenza, che non raggiunge il 60%, vince di stretta misura il centro-sinistra, però la maggioranza l'ha solo alla Camera, non al Senato. Terremoto tra i partiti, il Movimento 5 Stelle arriva primo, l'UDC di Casini è ridotto al lumicino, Fini scompare, Di Pietro e Ingroia non superano lo sbarramento, a parte il fortissimo rinnovamento tra i parlamentari, tira subito un'ariaccia e il buongiorno si vede dalla mattina successiva, Bersani tende la mano a Grillo e il comico ligure lo gela, sei un morto. 28 febbraio. La procura di Napoli indaga Berlusconi per corruzione. Nel 2006 avrebbe comprato il voto di Sergio De Gregorio per 3 milioni di euro. Marzo. 2 marzo. Napolitano boccia le ipotesi di esecutivi di minoranza. Ci deve essere una maggioranza vera anche al Senato, fa sapere. È un colpo mortale a quasi tutte le ipotesi su cui lavora Bersani. Il segretario PD continua per la sua strada, cercando di aprire un varco nel no dei 5 Stelle, i quali intanto inaugurano le loro assemblee permanenti, prima negli hotel, poi alla Camera. 7 marzo. Berlusconi è condannato a un anno di reclusione, ma arriverà la prescrizione. A causa della pubblicazione dell'intercettazione Fassino consorte durante la scalata di Unipol a BNL, il famoso abbiamo una banca, contrae una forma di congiuntivite fin qui sconosciuta al grande pubblico, l'uveite, si ricovera in ospedale e diserta l'udienza sul caso Ruby. I PM gli mandano la visita fiscale, poi i parlamentari PDL manifestano a Palazzo di Giustizia a Milano. Sono i giorni del cavaliere con gli occhiali da sole. 4 giorni dopo i parlamentari del PDL manifestano a Palazzo di Giustizia a Milano. 11 marzo. L'Italia annuncia che non rimanderà in India i due marò accusati dell'uccisione di due pescatori nel Kerala. La Farnesina ritiene che Nuova Delhi abbia violato il diritto internazionale. 13 marzo. Il conclave al quinto scrutinio elegge come successore di Benedetto XVI il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, che diventa Papa Francesco. È il primo gesuita al soglio. La sua prima parola, buonasera. Il primo slogan, vengo quasi dalla fine del mondo. 15 marzo. Si insediano le Camere e comincia la partita per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Nella notte matura l'accordo su Laura Boldrini e Pietro Grasso, una manovra su nomi nuovi che a Bersani serve per dimostrare che cambiare si può. In particolare, col magistrato antimafia, il segretario PD riesce a spaccare i grillini. Nell'urna, in 10 votano per lui, anche perché il PDL propone Schifani. A seguire, psicodramma a 5 stelle. Bersani annuncia che vuol adottare il metodo Grasso anche per i ministri, ma si tratta, in pratica, dell'ultima manovra politica che gli riesce. 18 marzo. Si aprono le consultazioni al Quirinale. Berlusconi vuole larghe intese e sul capo dello Stato da eleggere entro maggio dice, se il Colle va alla sinistra andiamo in piazza. Su questo fronte Bersani è assai più pronto a intese con il PDL in cambio del via libera al suo governo. Gran clamore mediatico per la salita al Colle anche di Beppe Grillo, incravattato, nonostante non abbia formalmente incarichi nel M5S. Un incontro, quello con Napolitano, assai più ordinato di quanto le ironie a 5 Stelle vogliano far credere, lo abbiamo tenuto sveglio, dice Vito Crimi. 21 marzo. L'Italia fa marcia indietro sui marò, torneranno in India. Il ministro Terzi, niente pena di morte, Nuova Delhi ci ha dato garanzie. 22 marzo. Giorgio Napolitano affida a Pierluigi Bersani un mandato esplorativo. Partono consultazioni estenuanti per il presidente preincaricato, che tale rimarrà. Il culmine nel tragico incontro in streaming con i capigruppo 5 Stelle Lombardi e Crimi, che confermano il no al loro ingresso in maggioranza. Dopo 6 giorni Bersani getta la spugna. Napolitano, accarezzata la tentazione di dimettersi, congela la straordinaria impasse invertendo l'ordine dei fattori. Affida a un gruppo di 10 saggi, da lui nominati, il di scrivere un programma, in attesa di trovare un governo che lo attui. 25 marzo. La Corte d'Appello di Palermo conferma la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa a Marcello Dell'Utri. La prima condanna d'appello era stata annullata dalla Cassazione. Lui è un romanzo criminale. 26 marzo. Nuovo colpo di scena sui Marò. Il ministro Terzi si dimette, annunciandolo in aula alla Camera, per dissenso con il premier Monti e il ministro della difesa Di Paola. Il governo è ancora in carica per gli affari correnti. Io non li avrei rimandati in India, spiega. Pasticcio senza precedenti. Franco Battiato, neoassessore nella giunta siciliana di Crocetta, dice che in Parlamento ci sono troie pronte a tutto. Bufera mediatica, spiegazione che trattavasi di metafora, a seguire dimissioni. Aprile. 4 aprile. Siamo inutili. Così il costituzionalista Valerio Onida, uno dei saggi nominati da Napolitano per uscire dall'impasse sul governo, vittima di uno scherzo telefonico alla La Zanzara, finisce per dichiarare ciò che pensano in parecchi. 6 aprile. Il governo Monti, ancora in carica per gli affari correnti, approva il decreto salva debiti col quale si sbloccano 40 miliardi per le imprese che sono in credito con la pubblica amministrazione. Sono passate già 6 settimane dalle elezioni, eppure a lavorare è ancora l'esecutivo precedente. 7 aprile. Il PD pare sul punto di fare testa coda. Fabrizio Barca presenta il suo manifesto e pare per qualche giorno il futuro del partito. Franceschini apre alle larghe intese, Bersani no. Marino a sorpresa vince le primarie per sindaco di Roma. 9 aprile. Bersani e Berlusconi si vedono per individuare una rosa di nomi per il futuro inquilino del Colle, che si dovrà eleggere a partire dal 18. È l'inizio del rush finale per l'elezione del Presidente della Repubblica, che sarà assai più rocambolesca del previsto. Berlusconi si dice pronto a votare un nome del PD, ma sbarra la strada a Prodi. L'Assemblea Democratica, previa spaccatura e no di Renzi, propone Franco Marini. Le quirinarie dei 5 Stelle creano ulteriore scompiglio. Nella consultazione via web vince la giornalista Milena Gabanelli, che però declina, e di fatto il candidato diventa Stefano Rodotà, un nome che diventa la spina nel fianco del PD, il simbolo, malgrado tutto, di una sua incapacità di rinnovamento. 19 aprile. Bocciato Marini ai primi 2 scrutinii, il PD sceglie di puntare su Prodi. È la 3ª votazione, la prima a maggioranza semplice, l'ex premier ce la potrebbe fare. Ma nonostante l'unanimismo di facciata, il professore è impallinato da 101 franchi tiratori. Una caporetto per Bersani, che annuncia le sue dimissioni da segretario, e per il PD una tragedia shakespeariana. 20 aprile. Dopo uno sconcertante pellegrinaggio di leader politici al Quirinale, Giorgio Napolitano accetta di essere ricandidato al Colle. Nel pomeriggio viene eletto con 738 voti, mentre davanti a Montecitorio Grillini, ma anche Piddini, reclamano Rodotà. L'aria è così infuocata che Grillo rinuncia a fare il suo comizio. Nel discorso di insediamento alle Camere, Napolitano fa una durissima requisitoria contro i partiti, che si spellano le mani per applaudirlo. 24 aprile. Dopo il veto del PDL su Renzi, Napolitano dà l'incarico a Enrico Letta di formare il governo. Dettaglio di costume, il vice segretario del PD arriva sul colle guidando l'utilitaria della moglie. Dopo rapide consultazioni è pronta la squadra di governo. Il gioco dei veti incrociati porta la cancellieri alla giustizia, ma Alfano vice premier. C'è il primo ministro di colore della storia italiana, per di più donna, Cecile Kyenge, per i leghisti una manna dal cielo. L'età media è 53 anni. Letta è il secondo premier più giovane della Repubblica, dopo Goria. 28 aprile. Durante il giuramento al Quirinale del nuovo governo, Luigi Preiti, 49 anni, senza lavoro, spara davanti a Palazzo Chigi. Rimangono feriti due carabinieri e una donna, simbolo della tensione alle stelle. 29 aprile. Letta ottiene la fiducia alla Camera, si astiene la Lega, se M5 votano no. Nel suo discorso al Parlamento, Letta parla di stop all'IMU e agli aumenti IVA esodati, blocco dei rimborsi elettorali ai partiti. Lega la sua permanenza al governo al fatto di riuscire a impostare entro 18 mesi il cammino delle riforme costituzionali, legge elettorale, ma anche taglio dei parlamentari, fine del bicameralismo perfetto, eccetera. Berlusconi vorrebbe fare il presidente della convenzione per le riforme, invano. Maggio. 3 maggio. Michela Biancofiore, pidiellina esuberante, si segnala per alcune frasi di sapore omofobo che stridono con la sua nomina a sottosegretario alle pari opportunità, finirà in un altro ministero, pubblica amministrazione, e in autunno di fatto dimissionata da Letta. 4 maggio. Il ministro per l'integrazione Cecile Kyenge ripropone lo ius soli. Vale a dire il diritto di ottenere la cittadinanza per chi nasce in Italia. Il polverone di polemiche che si solleva è tale che non se ne fa nulla. 6 maggio. Muore Giulio Andreotti, il simbolo della Prima Repubblica. 8 maggio. La Corte d'Appello di Milano condanna Berlusconi a 4 anni per frode fiscale nel processo Mediaset Diritti TV. Tra le pene accessorie, anche 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, il che riapre la battaglia per l'ineleggibilità. 11 maggio. Guglielmo Epifani, ex leader CGIL, diventa segretario reggente del PD fino al congresso. A Brescia, contestatori e scontri alla manifestazione antitoghe del PDL, ci sono anche i ministri Alfano e Lupi. Fischi a Berlusconi, che si paragona a Tortora e a un malore. 12 maggio. Letta porta i ministri in ritiro 2 giorni nell'abbazia di Spineto a Sarteano. Molti buoni propositi, tanto non ci sono i soldi, e una promessa. Niente più ministri in piazza. 16 maggio. La Corte di Cassazione rinvia alla Consulta i ricorsi dell'avvocato Aldo Bozzi sulla legittimità costituzionale del Porcellum. Letta, riformiamo la legge prima che si pronunci. Non accadrà. 17 maggio. Il governo vara lo slittamento di 3 mesi dell'IMU. Il PDL esulta, è l'inizio del caos sui pagamenti. La procura di Palermo chiama a deporre come teste Giorgio Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. 19 maggio. Maurizio Landini scende in piazza con la FIOM a Piazza San Giovanni. Pare l'inizio di un nuovo partito della sinistra, tipo Landini Rodotà Vendola e Barca, magari. Renzi, esaurito l'azzannamento di Bersani, ora si dedica a Letta. Legge elettorale, interventi economici urgenti, e poi si torni al voto sillaba. In pratica, lo stesso programma che avrà 7 mesi dopo. 26 e 27 maggio. Primo turno delle amministrative con un dato d'affluenza da paura, in 4 su 10 non vanno a votare. Non sorprende affatto, al contrario, il flop di Gianni Alemanno a Roma. Va al ballottaggio, ma con 12 punti in meno del PD Ignazio Marino, che poi vincerà. Dopo Fini, Storace e Polverini, la sua caduta sarà la fine un'era, quella degli ex Missini al potere. Giugno. 2 giugno. Il governo dice sì al DDL che in 3 anni abolisce il finanziamento pubblico ai partiti sostituendolo con la contribuzione volontaria. Letta avvisa le Camere, o si decide lo stop entro luglio o lo facciamo per decreto a settembre, in effetti sarà costretto a farlo per decreto a dicembre. 6 giugno. Il grillino Roberto Fico diventa presidente della commissione vigilanza RAI, uno dei simboli del potere partitocratico. Il movimento entra a palazzo. 10 giugno. Al turno di ballottaggio delle amministrative la sinistra stravince, 16-0. Crolla Grillo e impicchiata la Lega, che perde anche Treviso dopo il ventennio di dominio di Gentilini. A Roma il marziano Marino travolge Alemanno, 63-36%, al voto meno di un elettore su due. 12 giugno. Il ministro Zanonato viene fischiato alla Confcommercio perché dice che il governo non può garantire lo stop all'aumento dell'IVA previsto per luglio. Il giorno appresso il ministro del Tesoro Saccomanni conferma che c'è un problema. Per gli sconti su IVA e IMU servono 8 miliardi, e non ci sono. Parte un tira e molla nella maggioranza che, tra rinvii e riformulazioni, durerà mesi. 13 giugno. Antonio Ingroia costretto dal CSM a fare il procuratore ad Aosta, ossia nell'unica regione in cui non si era candidato, annuncia che lascerà la toga. Sono stato punito per le mie indagini sulla mafia, dice. Adesso fa l'avvocato, o almeno ci prova. 17 giugno. Apoteosi della caccia alle streghe nei 5 Stelle, dopo il flop alle amministrative, viene espulsa la senatrice Adele Gambaro, che aveva detto che il flop era colpa di Grillo. Votano prima i parlamentari, poi la rete. La tensione è altissima, e pian piano molti dissidenti lasceranno, anche se una clamorosa scissione, pur vociferata, non ci sarà. 24 giugno. Berlusconi è condannato nel processo Ruby, 7 anni di carcere, uno in più di quanto chiesto dalla PM Hilda Boccassini, e interdizione perpetua dai pubblici uffici per concussione e prostituzione minorile. Nell'emettere la sentenza, i 3 giudici donna aprono le porte a un ulteriore processo, quello per falsa testimonianza contro 32 testimoni. La casa colpisce ancora. Il ministro per le pari opportunità, Josefa Idem, sì, dopo la bufera e relativa inchiesta per abuso edilizio per aver pagato l'IMU sulla sua abitazione facendola passare per palestra, un errore del commercialista, la linea di difesa. Letta si dice convinto dell'onestà dell'Olimpionica, ma la scarica. Segue seconda parte.